giardino di Albert.
Buongiorno.
Buongiorno, ben arrivati.
Grazie altrettanto.
Gli ambienti devono essere riconoscibili. Allora, è un centro diurno open, diciamo quasi open space, ma strutturato con tanti piccoli ambienti laterali ai due saloni principali. Il fatto di appendere, ad esempio, nella palestra la racchetta da tennis fuori, vedere una cyclette, permette a loro di riconoscere l'ambiente. Quindi in questo momento andiamo a fare ginnastica in palestra. Noi siamo chiusi la notte, però ci sono persone che invece dopo pranzo vogliono riposare. E quindi abbiamo deciso di ricreare una camera da letto, un armadio, due letti, perché di utenti ne accogliamo tanti e quindi magari hanno bisogno più persone di riposare, delle sedie.
Luca Borgonovo è il direttore sanitario del nuovo centro diurno di Pro Senectute a Porza. E con Marinella Ortelli, che ne è la responsabile della supervisione sanitaria, ogni giorno accolgono decine di persone con problemi legati a demenze diagnosticate come Alzheimer o a deficit cognitivi emersi nel tempo, che condizionano la loro autonomia.
Il giardino, andiamo a vederlo, abbiamo fatto un lavoro molto ricercato, dove abbiamo integrato tanti concetti, sia l'aspetto di stimolazione, diciamo, sensoriale, profumi, colori, eccetera, la stimolazione motoria per il percorso, e poi abbiamo voluto dare un largo spazio all'attività di giardinaggio. In ogni angolo del centro sono stati ricreati degli ambienti che riportano dei ricordi passati. Ad esempio qui abbiamo la macchina da cucire con il tavolino. Spesso abbiamo delle persone che si fermano, lo guardano, lo toccano, lo vogliono utilizzare, eccetera. Una lavanderia simile a quella di casa, con una bella vetrata, che li aiuta a essere proattivi e autodeterminati nel portare avanti delle attività domestiche che sono integrate nell'organizzazione quotidiana del centro diurno. Come una casa, come essere nella propria casa. L'idea è quella di trasferire le capacità che vengono riapprese o comunque che vengono ristrutturate all'interno del centro diurno al proprio domicilio.
Si tratta praticamente di rendere le attività appetibili, tra virgolette, agli utenti, no? Quindi si sono creati questi ambienti dove gli operatori iniziano a fare delle attività e gli utenti, vedendo le varie attività in atto, abbiano voglia di parteciparvi e quindi riprendono a farle anche laddove magari a casa non le fanno più.
Data di nascita?
Venerdì 31 dicembre 1937.
Al momento vive con sua figlia, giusto?
Sì, a casa mia.
Io voglio aiutarti.
A fare cosa? Io sto benissimo, Anne. Succedono cose inspiegabili. Cos'è questa follia? Dov'è Anne?
Ma di che parli?
Dov'è lei?
Sono qui.
In tutte le demenze c'è la perdita di autonomia nella gestione delle cose della vita quotidiana, che arriva col degenerare della malattia. In tutte, perché non c'è solo l'Alzheimer. Esistono tante forme di demenza. L'Alzheimer è la più diffusa, la più diagnosticata, la prima a cui è stato dato un nome, nel 1906, dal dottor Alzheimer, il medico che descrisse il decadimento cognitivo di una sua paziente, che non ricordava quasi più nulla.
Chi sei tu esattamente? E io? Io chi sono?
Forme diverse di demenza richiedono approcci diversi, come ci spiega Marinella Ortelli di Pro Senectute.
Per noi che ci prendiamo cura di queste persone è molto importante sapere che tipo di demenza stiamo curando, no? Perché a seconda della sintomatologia noi possiamo fare un'osservazione clinica e una valutazione clinica diversa. All'interno del centro si fanno degli interventi di stimolazione cognitiva specifica, si organizzano delle attività lungo tutta la giornata e di queste attività fanno parte delle sedute di stimolazione vera e propria, e in più vengono organizzate proprio delle attività di economia domestica che in qualche modo ricordano all'utente quello che è la sua vita praticamente e lo riportano a mettere in atto di nuovo le abitudini e a mantenerle in modo da non perdere quelle che sono le risorse residue che sono rimaste. Quindi si conta sul fatto che facendo ripetere determinate attività procedurali, che possono essere anche attività di base come quelle di utilizzare per esempio i servizi igienici, lavarsi le mani eccetera, ripetendole sempre con la stessa sequenza in un certo modo, si aiuti l'utente a mantenere la memoria che riguarda quell'atto esecutivo. Chiaramente, purtroppo, miracoli non si possono fare, la malattia comunque ha un decorso che a volte varia in maniera proprio improvvisa, però è anche vero che abbiamo visto persone che hanno frequentato il centro per diverso tempo e per diverso tempo sono comunque riuscite a mantenere un'autonomia e ad apprendere delle cose che avevano dimenticato perché magari a casa non facevano più.
Ognuno di noi durante la vita si crea una sorta di riserva cognitiva, un tesoro che nasce dalla formazione, dagli incontri, dalle passioni coltivate, dalle letture, da quello che impariamo. Questo bagaglio, e ci sono studi scientifici che lo dimostrano, nel caso di insorgenza di una malattia neurodegenerativa può fare la differenza, può ritardarne il decorso o addirittura proteggerci dalla sua insorgenza. È un tesoro che va alimentato fin da giovani. Federica Ribaldi è una neuroscienziata e fin dai suoi primi anni universitari ha deciso di dedicarsi allo studio delle demenze e dell'Alzheimer. Oggi lavora al Centro della Memoria dell'Ospedale Universitario di Ginevra con il professor Giovanni Frisoni, un centro di eccellenza nella ricerca sull'Alzheimer e sulla memoria.
C'è tanta confusione su cosa significa demenza, cosa significa Alzheimer e cosa comporta, cos'è un deficit cognitivo. Una persona, gli vengono somministrati i test cognitivi, ovvero una batteria di test in cui si valutano le sue funzioni cognitive, la memoria, l'attenzione, il linguaggio, le funzioni esecutive e così via. Se la persona performa sotto la media delle persone con la sua età ed educazione, allora si definisce deficit cognitivo. E questa è una prima definizione che è importante chiarire. Che cos'è la demenza? La demenza è una sindrome che è caratterizzata da questo deficit cognitivo, ma il deficit cognitivo è tale da avere un impatto sulle funzioni della vita quotidiana della persona. Quindi questa è la prima definizione che è sempre importante chiarire. L'Alzheimer che cos'è? L'Alzheimer è una causa della demenza e o del deficit cognitivo. Perché si parla sempre di Alzheimer e tante volte si confonde Alzheimer e demenza? Perché rappresenta la causa più frequente in quelli che si chiamano memory center o cliniche della memoria. Il 70% dei pazienti che si presentano qui hanno un deficit cognitivo dovuto a malattie d'Alzheimer. Se no, ci sono tanti altri vari tipi di demenza, demenza a colpi di Levi, vascolare, frontotemporale, oppure, diciamo, anche molto frequentemente la causa è mista.
L'Alzheimer è associato principalmente alla perdita della memoria a breve termine, cioè quella anterograda, legata ai nuovi ricordi. La demenza a corpo di Levi, invece, è associata a deliri e allucinazioni o turbe del sonno, mentre la demenza frontotemporale porta a disinibizione. Insomma, non sono la stessa cosa. Ma come si arriva in un centro diurno come quello di Prosenectute? A volte, dice Luca Borgonovo, le segnalazioni giungono dopo un ricovero acuto in ospedale, con una diagnosi. A volte la segnalazione arriva dal vicino, dal familiare o dal servizio cure a domicilio, che si rende conto che ci sono delle difficoltà, magari non indagate in modo approfondito. È importante che la diagnosi e la presa a carico sia fatta prima possibile, per iniziare presto con terapie come la stimolazione cognitiva, CST, cioè trattamenti non farmacologici ma con solide evidenze scientifiche, basati su attività strutturate che stimolano la memoria, l'attenzione, il linguaggio e tutte le altre funzioni cognitive.
Se sono nella sala Orchidea per finire l'attività del mattino, hanno fatto un'attività di gruppo, hanno fatto la Cognitive Stimulation Therapy, CST, che sarà comunque un momento di riposo, di relax, servizi, bagni, eccetera, di tutto quello che necessitano. Poi la cucina, abbiamo una cucina professionale, sta preparando il pranzo per tutti, si siederanno nell'ambiente del salone principale, dove è comunque un ambiente simile a quello di un salone di casa un po' più grande, c'è una credenza con tutti i piatti che richiamano comunque anche i loro ricordi passati. Una cucina terapeutica con perfettamente indicato che cosa è contenuto all'interno dell'anta o del mobiletto, e si siedono per un momento di passo tutti insieme, che comunque è un momento terapeutico, perché a ogni tavolo è seduto un operatore, gli utenti vengono fatti sedere secondo un criterio specifico e viene data comunque una stimolazione durante il momento del pranzo.
E giù ci sono degli strumenti musicali.
Abbiamo un utente che suona la fisarmonica e la cosa bella è che magari lui vede la fisarmonica e gli viene mentre si mette a suonare e suona per tutti gli altri.
Come ogni malattia, la malattia si impianta sulla storia di una persona, sulla narrazione di un individuo, per cui va fatta una valutazione globale. Quello che succede di solito in un centro specializzato è che si fa un primo screening cognitivo, clinico e cognitivo, quindi si fa un esame neurologico, si fa una lunga anamnesi per capire la storia del paziente, primi sintomi anche dal punto di vista del caregiver, insomma la persona che accompagna il paziente, così da capire esattamente come si sono evoluti questi sintomi anche riportati dal paziente. Dopodiché si fanno dei test cognitivi di screening, ovvero una breve batteria per capire a livello globale se c'è un deficit cognitivo ed eventualmente da cosa sia caratterizzato, quindi se è un deficit di memoria o di un'altra funzione. Dopodiché si fa di solito una risonanza strutturale, si fa un'immagine del cervello e vediamo se le strutture che principalmente sono coinvolte nella malattia d'Alzheimer o in qualche altra patologia neurodegenerativa sono intatte o meno. Il secondo livello è appunto caratterizzato dall'andare a vedere più approfonditamente la patologia tramite o delle immagini cerebrali, che possono essere immagini PET, tomografia ad emissione di positroni, in cui possiamo andare a vedere proprio visivamente, a visualizzare i biomarcatori specifici di malattia di Alzheimer, e molto recentemente tramite una collezione di sangue è possibile identificare questi biomarcatori.
La diagnosi è comunque probabile, non certa, dice Federica Ribaldi. In medicina non si parla di certezza al 100%, soprattutto in un ambito come questo. Ma quali sono i biomarcatori dell'Alzheimer? Federica Ribaldi.
Questi biomarcatori sono la proteina amiloide e la proteina tau. Vedere la persona che ti sta accanto o ancora di più la persona che ti ha accudito, quindi un genitore, con questa patologia e vedere questo cronico e lento decadimento delle funzioni che portano poi a perdere quello che possiamo dire in termini molto semplici l'identità dell'individuo. L'ho vissuto personalmente, quindi è sicuramente una cosa che ti segna quotidianamente, lentamente e cronicamente anche a te che lo vivi più o meno da vicino. Qual è il problema? Il problema è che i marcatori di cui abbiamo parlato sono marcatori che si accumulano nel cervello tanti anni prima dello sviluppo dei sintomi. Quando noi vediamo il paziente, il paziente ha già avuto nel cervello diversi processi che hanno portato alla morte neuronale. E quindi diciamo che il processo diventa irreversibile per il paziente e ovviamente per chi gli sta accanto, che deve vivere l'angoscia del paziente e la sua angoscia stessa. Il punto chiave è che ad oggi in ambito di ricerca già abbiamo dei modelli abbastanza accurati che con la combinazione di marcatori e dati clinici riescono a predire in quanto tempo, diciamo, una persona potrebbe sviluppare poi il deficit cognitivo associato e o la demenza. Si sta lavorando tantissimo con modelli di machine learning, con l'intelligenza artificiale. Questo ovviamente è ancora uno stadio di ricerca, non viene utilizzato nella pratica clinica, ma nella clinica è necessaria la diagnosi precoce. In ogni caso, la diagnosi precoce ad oggi si può fare ed è importante perché sappiamo che il processo si può prevenire o rallentare tramite l'intervento su alcuni fattori di rischio e oltretutto siamo in un momento storico in cui si stanno approvando, sono stati approvati i primi farmaci che si chiamano disease modifying, ovvero che sanno modificare l'evoluzione della malattia. E questo è un traguardo eccezionale. Quindi diciamo che fare diagnosi precoce è necessario sia per fare prevenzione, sia per fare trattamento adeguato, e soprattutto ad uno stadio in cui il deficit cognitivo non è ancora presente. Il primo sintomo, il primo campanello di allarme a cui dobbiamo stare attenti è le dimenticanze. Tutti abbiamo dimenticanze nella vita quotidiana, a tutte le età, ma quando queste dimenticanze iniziano a diventare più persistenti, consistenti negli ultimi mesi, allora questo potrebbe essere un campanello d'allarme.
Non sappiamo perché nel caso dell'Alzheimer queste proteine tossiche comincino ad accumularsi. In alcuni casi la causa sono mutazioni genetiche, ma rappresentano una piccola percentuale dei casi di malattia. E ci sono altre teorie, altre ipotesi. In un futuro prossimo, tuttavia, potremo sapere anni e anni prima se e quando ci ammaleremo di una patologia come l'Alzheimer, a quale età. Beh, per allora confido che ci saranno terapie preventive e cure sempre più efficaci. When I get older, losing my head, many years from now, will you still be sending me a Valentine, birthday greetings, bottle of wine? E togliamoci dalla testa che siano malattie che toccano solo persone anziane. L'età, certo, è un fattore di rischio, ma sempre più persone giovani ne sono colpite, come ci racconta Luca Borgonovo.
Sappiamo che comunque il decorso della malattia in persone giovani purtroppo è più rapido, più brusco, ha anche un impatto familiare diverso, per quanto non siano semplici tutte e due le situazioni. È capitato che anche nei nostri centri diurni prendessimo in carico persone giovani con storie di vita anche familiari complicate, magari con figli giovani. Non è semplice la presa a carico perché si mettono comunque maggiormente a confronto con le difficoltà, confrontandosi anche con una popolazione più anziana. Purtroppo è ancora un retaggio un po' culturale pensare che l'anziano possa avere delle problematiche cognitive, quando invece è assodato che le problematiche cognitive sono una patologia e non una situazione che si verifica solo nella popolazione anziana. Questo aspetto, quindi essere giovani, entrare all'interno di un centro diurno, entrare a contatto comunque con persone più anziane, con dei deficit evidenti, spaventa e a volte la presa a carico non va a buon fine. Sono nati infatti a livello territoriale dei progetti che vanno a sostenere questo target di utenza che purtroppo è in crescita.
Ho sempre un po' l'impressione che ancora oggi sia uno stigma parlare di demenza. Ci sono persone che comunque, anche nella difficoltà, perché non è una diagnosi chiaramente semplice da accettare, comunque l'accettano a un certo punto e proprio ne parlano con noi, ne parlano anche davanti al familiare, e vanno avanti con un certo tipo di percorso, bene o male sereno. Ci sono invece persone che non l'accettano fin dall'inizio e che negano qualsiasi problema, seppur evidente, e diventano arrabbiate. Ma perché? Perché hanno anche paura, e a volte lo esplicano proprio, del giudizio degli altri. Se gli altri mi vedono così, dicono che sono matto. Non devo farmi vedere, non devono vedere queste cose.
I feel as if I'm... I feel as if I'm losing all my leaves.
Your leaves?
Yeah.
What do you mean?
Oh, the branches and the wind and the rain. I don't know what's happening.
Mi sento come un albero che sta perdendo le foglie, dice Anthony, il protagonista del bellissimo film The Father del 2020, interpretato da un Anthony Hopkins da Oscar. Questo film ci mostra tutta la fragilità e la complessità di una malattia terribile che svuota l'identità di una persona. Serve un'educazione a 360 gradi che vada nella direzione di imparare a prevenire i problemi dell'invecchiamento e vada verso la conoscenza di malattie come le demenze, fin da quando siamo giovani.
C'è uno stigma legato alla malattia, e questo è dovuto al fatto che non si riesce davvero a capire cosa prova un paziente che ha l'Alzheimer. Il paziente con l'Alzheimer ha un problema di registrazione di nuove informazioni. La persona vive in questo costante, chiamiamolo, equilibrio presente, di cui però ha perso le coordinate del passato. Quindi sa cosa sta facendo, però non riesce più a legarlo a cosa ha fatto ieri, al perché è qui oggi. E questo è vero anche per il futuro. Perdendo questo, il paziente ha questa sorta di angoscia e di fragilità che è molto difficile da verbalizzare.
Ma, dice Federica Ribaldi, è un momento storico importante. Oggi abbiamo strumenti non farmacologici efficaci, terapie di stimolazione cognitiva, e abbiamo soprattutto nuovi farmaci.
Questa è una svolta epocale nell'ambito della cura dell'Alzheimer. Questi farmaci vanno a rimuovere la proteina amiloide e in questo modo riescono a rallentare il declino. Questo non significa che siamo arrivati alla cura e alla risoluzione dell'Alzheimer, perché ovviamente ad oggi questi farmaci sono in grado di curare un numero limitato di persone, perché è stato approvato solo per persone con deficit cognitivo già verificato e presenza di proteina amiloide e tau. Detto questo, esistono tante terapie non farmacologiche che possono supportare il paziente e supportare le sue capacità della vita quotidiana. Ovviamente non curano il decorso di malattia. Però il nostro mondo si sta spostando verso le terapie preventive. Allora, se ad oggi siamo in grado di rallentare la malattia rimuovendo l'amiloide nei pazienti già che hanno un deficit cognitivo, ci aspettiamo che trattando i pazienti in quei 10-20 anni in cui le proteine tossiche si accumulano ma non si verifica ancora il deficit cognitivo, ci aspettiamo che intervenendo lì con trattamenti farmacologici, ma anche tramite il supporto di trattamenti non farmacologici, saremo in grado di rallentare o prevenire del tutto la malattia.
Negli ultimi anni è cresciuto il numero di persone senza deficit cognitivi evidenti ma con alti fattori di rischio per la demenza, spingendo clinici e ricercatori a sviluppare strategie preventive. Tra queste, gli interventi cosiddetti multidominio, che agiscono su dieta, attività fisica, stimolazione cognitiva e sociale e salute cardiovascolare. Questi interventi stanno mostrando la loro efficacia nel prevenire l'insorgenza di deficit cognitivi. Un approccio che ha portato alla nascita dei cosiddetti Brain Health Services, ovvero cliniche della memoria 2.0, che offrono valutazioni personalizzate del rischio e trattamenti su misura. A Ginevra è stato avviato proprio il primo centro di questo tipo con il sostegno del cantone. Centri in cui la parola d'ordine è prevenzione. E poi ci sono luoghi come i centri diurni di Prosenectute che anche in quest'ottica preventiva potrebbero acquisire un ruolo sempre più rilevante.
Sono una persona che convive con un esordio precoce dell'Alzheimer. E in quanto tale, mi trovo ad apprendere l'arte del perdere ogni giorno. Noi diventiamo ridicoli, incapaci, comici. Ma non è questo che noi siamo. Questa è la nostra malattia. E come qualunque malattia, ha una causa, ha un suo progredire e potrebbe avere una cura. Il mio più grande desiderio è che i miei figli, i nostri figli, la prossima generazione non debba affrontare quello che io sto affrontando. Ma tornando all'oggi sono ancora viva. So di essere viva. Ho delle persone che amo profondamente. Ho delle cose che voglio fare nella vita. Me la prendo con me stessa, perché non riesco a ricordarmi le cose. Ma ho ancora dei momenti nella giornata di pura allegria, di gioia. E vi prego, non pensate che io stia solo soffrendo. Seppure sto soffrendo, io mi sto battendo. Sto lottando per restare parte della realtà. Per restare in contatto con quella che ero una volta.
Oltre l'oblio. Chiudiamo con le parole di Alice, la protagonista del film del 2014, Still Alice, ancora Alice, e con le note di una vecchia canzone dei Beatles che ci parla di affetti e ricordi, cioè di ciò che siamo. Grazie a Federica Ribaldi, a Marinella Ortelli e a Luca Borgonovo. Un grazie a Gianni Zocchi per l'assistenza tecnica e un saluto da Fabio Meliciani, oggi per voi autore e voce del Giardino di Albert. There are places I remember.
Come vede, ci sono dei quadri appesi che sono personalizzati con le foto dei nostri utenti, ai quali abbiamo chiesto le autorizzazioni, loro hanno scelto delle foto a domicilio e le hanno portate. È una condivisione continua, cioè dedicarsi reciprocamente, dico reciprocamente, perché a volte ci sono le giornate no anche per gli operatori e tutte le volte l'utenza, la persona, sostiene l'operatore. È così, quindi è veramente un bell'ambiente, un ambiente familiare, un ambiente dove ci si può sentire a casa propria. I love you more.